Descrizione degli equilibri politici, gli equilibri politici geostrategici del mondo anno 2014, mese di maggio. Allora, si potrebbe definire il paradigma della falsità per la descrizione degli equilibri politici, ma adesso io farò un discorso mediamente lungo e complesso e descrivo che cosa, come sono gli equilibri politici geostrategici nel mondo. Gli equilibri politici nel mondo del mondo. Nel mondo. Allora, Seconda Guerra Mondiale. Esito. Siccome che la Seconda Guerra Mondiale, io creo sul momento, non ho nulla di scritto, siccome che la Seconda Guerra Mondiale è stato un conflitto mondiale, significa che le potenze vincitrici, che si possono contare sulle dita di una mano, hanno dettato condizioni alle potenze che hanno perso. E tra le potenze vincitrici c'era anche l'URSS, che significa che l'URSS si prende metà del mondo a causa delle sue dimensioni, della sua potenza anche atomica, subito atomica, a partire dagli anni 50 mi pare. Allora, certamente gli USA non hanno potuto aggredire subito l'URSS a causa del loro profilo democratico. C'è un'elite in USA che sarebbe imperialista, ma deve fare i conti con l'ideologia della democrazia, unita al capitalismo, che ti dice l'aggressività sì, la competizione sì, ma con le regole del mercato. Quindi, potenze vincitrici, Inghilterra, Francia, Stati Uniti d'America, e quindi praticamente si ritira l'America dall'Europa e vi lascia un potente servizio segreto, che controllando i servizi segreti di tutta l'Europa, penetra all'interno delle nazioni e le controlla dall'interno, politica interna, condizionamento politico, con gli attentati, eccetera. Quindi praticamente la CIA controlla il mondo dal punto di vista della politica interna ai singoli stati, facendo complotti, eccetera, nel Sud America, in Africa, eccetera, e in Europa. Allora, innanzitutto, gli Stati Uniti d'America controllano l'America del Nord, non hanno bisogno di controllare il Canada, perché il Canada, l'ho già esposto il paradosso del Canada nel sito, nazione pacifica, nazione all'avanguardia, nazione con minore tasso di aggressività rispetto agli Stati Uniti d'America, ma sono attaccati gli Stati Uniti d'America, c'è da chiedersi come mai il Canada sia questa cosa, questo paradiso separato da una nazione come gli Stati Uniti d'America, che le è attaccato sotto e che può controllarla, perché gli Stati Uniti d'America sono molto più potenti del Canada, eppure lo lasciano in pace. Tanto discorso il Messico, e comunque controlla anche l'America Latina. Colpi di Stato per impedire che l'URSS ne prenda il controllo e che porti armi atomiche nel Sud America. Quindi essenzialmente appunto, gli Stati Uniti d'America controllano tutti i due continenti americani, nord e sud, continente americano. Controllano, in seguito agli esiti della Seconda Guerra Mondiale e tramite la CIA e i servizi segreti, controlla l'Europa dell'Ovest, controlla l'Africa, che è facile farle, come dico io sempre, lo sgambetto, nel senso che l'Africa vorrebbe risollevarsi, ma viene sgambettata e le viene impedito di uscire dalla povertà. Qui però non si fa in questa esposizione psichiatria globale, si stanno solo descrivendo gli equilibri politici del mondo. Medio Oriente, tramite Israele, tramite l'Arabia Saudita, il controllo del petrolio, il controllo della zona, poi l'India ha l'arma atomica, ce l'ha perché gliel'hanno concessa, non so se l'USA o l'URSS, ma in ogni caso l'India è controllata ed è allineata. Poi l'Oceania, l'Australia, paese del, non vorrei dire scemenze, Commonwealth mi pare, quindi Inghilterra, e quindi praticamente allineata l'Australia, l'Oceania, Filippine non so, ma nulla di rilevante. Giappone, il Giappone è sotto gli Stati Uniti d'America, e quindi c'è l'URSS, che è quindi la guerra fredda. Ma io vado oltre la guerra fredda e analizzo gli attuali equilibri del mondo. L'URSS ha un apparato atomico che deve essere mantenuto e non ha i soldi per mantenerlo. Riceve i soldi dall'America e quindi l'URSS è controllata dall'America. Putin finge un conflitto con gli USA, Putin è allineato all'America. Bene, quindi le nazioni indipendenti da questo allineamento sono la Cina, l'Iran e la Corea del Nord. Già detto il discorso della Corea del Nord. I suoi missili atomici, portati sui camion con molte ruote, sono in tutto e per tutto simili a quelli che marciano, che vanno in parata nella Piazza Rossa, e quindi ha ricevuto l'atomica dall'URSS, e quindi dalla Russia, e quindi ha ricevuto l'atomica col consenso degli Stati Uniti d'America. La Corea del Nord sfida l'America perché l'America le dice: ho bisogno di un nemico, punta i missili su di me. Quindi la Corea del Nord non è allineata, ma non è nessun problema, fa quello che gli viene detto di fare. Poi Iran, questo sì, è indipendente, e poi, ma è irrilevante, c'è il problema dell'atomica dell'Ayatollah, e quindi all'aspetto di psichiatria globale. Può il mondo permettersi che i poveri escano dalla povertà e siano in grado di ricattare coloro che li rendono poveri tramite un'arma atomica? Questo in Africa non succede, in Iran, che sta cercando di uscire dalla povertà, succede, cercano la bomba atomica. E quindi una bomba atomica dell'Iran, come già avevo espresso nel sito, significa che anche se non la usa o non se ne fa nulla, dà la scusa a certe persone di dire: i nemici hanno una bomba atomica, e quindi chi la va a piazzare poi la bomba atomica? I nemici o gli amici? Ci siamo capiti? Quindi è pericolosissimo che l'Iran raggiunga l'arma atomica, perché qualcuno potrebbe dopo dire: l'ha data ai terroristi anche se non è vero, l'ha data alla mafia anche se non è vero, e quindi è molto pericoloso il discorso Iran, come già lo era quello dell'Iraq, risolto come si è visto che è stato risolto per la pressione del complesso militare industriale sui presidenti USA. Gli hanno detto: dacci un nemico, abbiamo voglia di fare una guerra, mandiamo i militari, ecco, petrolio inutilizzabile quello dell'Iraq. E poi Cina, il discorso della Cina. Molto brevemente va sottolineato che è sbagliato questo articolo del Corriere della Sera che dice: oh, la Cina ha superato gli Stati Uniti d'America. Non è alcuna notizia importante, perché la Cina, capitalismo, 1.500.000.000 di persone, è chiaro che prima o poi raggiungono e superano gli Stati Uniti d'America. Dove sta la novità? Dove sta il grande cambiamento? Non c'è nessun cambiamento, è una statistica. Gli dà il capitalismo, metti in moto nell'industria 1.500.000.000 di persone, è inevitabile che il PIL cinese, ecco. Poi altro discorso, il benessere, ma anche lì si sta consolidando un ceto medio, e poi le disuguaglianze, le contraddizioni, eccetera, tanta sofferenza. Cos'è la Cina quindi in politica estera? È un paese pacifico, ha la bomba atomica ma non la userà mai, è allineato e non farà mai la guerra a nessuno. Vabbè, controlla il Tibet, perché ovviamente non si può chiedere a un gigante di essere timido con chi è debole, non ha ancora la capacità di autoarginare il proprio potere. E poi la Cina si aggredisce e lo fa in senso economico, ma il mondo, ecco, no, la Cina 1.500.000.000 di persone non riesce a fermarle con 300 milioni di americani, con 500 milioni di europei, con 300 milioni di russi, non riesce a fermarlo. Ma se metti insieme americani, europei, russi, indiani, eccetera, allora riesci a contenere 1.500.000.000 di persone, perché noi dobbiamo pensare che ci sia solo l'Europa davanti alla Cina. Davanti alla Cina c'è tutto il comparto occidente, compreso il Giappone, e quindi la Cina è un gigante economico che si riesce a contenere, perché non è che la Cina esporta in una sola nazione. L'Italia, 60 milioni di cittadini, di consumatori annientati da 1.500.000.000. No, non c'è solo l'Italia, c'è l'Europa, c'è l'America, ecco, e c'è il Brasile, eccetera. Ecco, questo è lo scenario degli equilibri geostrategici del mondo. Va fatta una critica a Sergio Romano: non può pensare di analizzare questi equilibri con schemi ottocenteschi, tipo le nazioni in competizione tra loro, in lotta tra loro. Lo schema va invece quello applicato, quello della psichiatria globale, cioè tutte le nazioni sono allineate e hanno come compito solo due cose: tre cose: il benessere del ceto medio, ingannare il ceto medio o fregare il ceto medio. I mutui subprime è un modo per fregarlo. Ho ipotizzato che sia stato anche ingannato, questo l'ho ritirata questa ipotesi.